promotore egizio è
Giordano, Giordano Calfini.
In cosa divergono le scuole sciite e sunnite?
Allora, diciamo che le due grosse divisioni sono proprio la scuola, il filone sciita e il filone sunnita, che è una divergenza che alla nascita è una divergenza politica e non dottrinale. Poi si è sviluppata man mano la divergenza dottrinale che ha sviluppato lo scismo. Infatti dall'arabo scismo significa il gruppo. Significa proprio il partito, il gruppo, che non ha riconosciuto come successore quello eletto dalla comunità musulmana dopo il profeta. Loro volevano invece Ali, che era uno dei compagni del profeta, e per loro era importante che ci fosse una discendenza familiare che tramandasse la tradizione profetica e che guidasse i fedeli, mentre il profeta non aveva mai dato indicazione di un successore. E i musulmani erano abituati a scegliere le guide con elezioni, chiamiamole oggi democratiche, quindi si sceglieva in base alla votazione di maggioranza. E lì nacque la grande divergenza, era una divergenza politica. Poi gli sciiti hanno sviluppato nel tempo tutta una forma di adorazione delle figure, appunto di Ali, dei suoi figli, dei nipoti del profeta, enfatizzandole fino a farle diventare quasi santificarle, fino a sviluppare tutta la tradizione degli imamati, che in tutto il sunnismo non esiste, perché il sunnismo, che rappresenta il 90% dei musulmani, non ha né santi né gerarchie né figure da santificare, appunto, mentre nello sciismo si sono sviluppate queste le immagini di santi, c'è una gerarchia, c'è proprio un clero che culmina con l'ayatollah famoso, che ogni volta cambia, e loro poi anche loro sono molto diversi tra di loro. Ci sono quelli che credono nei 12 imam, quelli negli 8 imam e così via, e quindi sono diversi i sciiti. Sì.
L'ayatollah quindi è, diciamo,
la figura principale, la guida, un po' il papa, diciamo così.
È un imam, però, sostanzialmente. Sì, nasce come imam e poi...
No, allora hanno proprio tutta una scuola, una gerarchia, che per salire c'è tutto un sistema molto complesso.
Tu sei sunnita?
Sì, sì, sì. Invece i sunniti non hanno nulla di questo. Si sono divisi però, allora, non divisi, si sono sviluppate nel tempo poi diverse scuole giuridiche, che significa che hanno interpretazioni differenti, hanno guidato i fedeli a delle letture diversificate rispetto ad alcune questioni, però si riconoscono tutti tra di loro, sciiti, sunniti e le diverse scuole dentro ogni grossa gruppo. Nessuno sconsacra o come dire non riconosce l'altro.
Disconosce
l'altro. Sì, non sono divergenze grosse, diciamo così.
Per esempio,
no, sono spesso legate alla pratica. Per esempio, alcuni pregano mettendo le mani così, altri con le mani così. Insomma, non sono grossissime divergenze. Ci sono grosse divergenze, oggi come oggi, in particolar modo nelle interpretazioni legate alla modernità. C'è chi è molto tradizionalista e non vuole cambiare. È molto trasversale la questione. Anche all'interno di uno e dell'altro c'è chi è più progressista, chi è più riformista, cioè, eccetera, eccetera. Quindi anche qui la questione della modernità, un po' per tutte le religioni, ha posto grosse sfide, nuove sfide e nuove domande che portano oggi le varie scuole a rinnovarsi, oppure a radicarsi, oppure a porsi delle... questionarsi, come si dice,
sì.
E così via, insomma, qualcosa di molto...
Mettersi in discussione.
Sì, mettersi in discussione, eccetera, eccetera. E questo è un momento storico di altissima...
Fluidità.
Come?
Fluidità.
No, non fluidità, no. Proprio c'è una ampissima fase di produzione teologica oppure interpretativa, eccetera, perché siamo di fronte a degli stimoli grandissimi, per capire come andare avanti e come affrontare certe questioni moderne, eccetera, eccetera. Quindi sentirete sempre delle versioni diverse rispetto non so, alla donna piuttosto che al lavoro, questo si può, questo è lecito e così via. Davvero, se chiedete a 5 musulmani delle cose, non troverete 3 o 4 risposte differenti.
Un po' come gli ebrei.
Chiedere, ma esiste un pensiero laico all'interno dei paesi a maggioranza musulmana? Cioè che percentuale?
Questa è una domanda sbagliata.
Sì,
no, banalmente, perché il concetto di laicità è diverso, quindi è difficile dire, cioè, i musulmani sono tutti laici. Cosa vuol dire? Aspetta, adesso vi spiego. Da cosa nasce il concetto di laicità? Cosa differenziava la laicità?
Beh, l'indipendenza rispetto alla religione, cioè l'indipendenza del pensiero.
No, ancora prima il laico era quello non ordinato. La prima accezione nasce da lì. Quindi, o sei o appartiene. Adesso ci arriviamo, facciamo un passo alla volta. Nasceva da qui più o meno. Quindi, o appartenevi al clero o eri un laico. Già questa distinzione non esiste, siamo tutti laici. Dopodiché, questa cosa si è sviluppata, il concetto di laico si è sviluppato in base a tutto il processo di secolarizzazione, che ha visto il non appartenente al clero svilupparsi, tra virgolette, in una strada indipendente dalla religione. E quindi non guidato nella sua visione di mondo, nelle scelte, eccetera, eccetera, dalla religione. Quindi di separazione Stato dalla Chiesa, e quindi io opero in base a una concezione laica, cioè indipendente dalla religione, nelle scelte, nelle politiche pubbliche e così via, per sintetizzare molto ampiamente.
Però scusa, tu adesso parli dei paesi arabi.
Qua.
Vabbè, però voglio dire, la filosofia, il pensiero filosofico non necessariamente ha fatto riferimento alla religione, anche storicamente.
Di cosa stiamo parlando?
Beh, la filosofia.
Ma di quale questione?
La questione è in che modo nei paesi.
No, non ho capito cosa c'entra la filosofia, perché la filosofia c'è anche in Islam.
Dicevi, il laicato esiste in relazione alla religione, cioè il laico era il non ordinato.
Sì.
Però, voglio dire, secondo me non è proprio così, cioè il pensiero filosofico esiste indipendentemente dal pensiero religioso o dalla fede religiosa.
Certo,
dalla credenza religiosa.
Appunto.
Quindi sono due modi diversi, sì. Coesistenti, ma indipendenti. Vedere la realtà.
Sì, è no? Vero, coesistono queste cose, cioè coesistono, non si escludono, c'è questo e c'è questo. Però nel mondo musulmano il percorso è stato diverso. Allora, alla base intanto non c'era la differenza laico ordinato, perché tutti laici. Anche chi è imam non è considerato appartenente a un clero, è una persona specializzata in qualcosa, in questioni religiose. Dopodiché tutto il tema anche della filosofia, ci sono i filosofi musulmani che hanno trattato moltissimo il tema del vedere la concezione del mondo, spiegare le cose del mondo, eccetera, attraverso la religione oppure attraverso indipendenti dalla religione. E questo è un dibattito dai tempi dei tempi, è bellissimo, tra Averroè, Avicenna e tutti questi filosofi che si possono affrontare. E io vi invito a partecipare a dei corsi che sto portando avanti da gennaio sulla storia del pensiero islamico, dal Medioevo ad oggi. Stiamo affrontando tutti i filosofi musulmani che hanno parlato di queste cose. Li facciamo adesso ripartiamo il 27 maggio a Chiama Milano dalle ore 15.
Dove? Chiama Milano.
Via del Laghetto 2, vicino, non è lontano, sì, dall'università. Sì, e quindi nel tempo anche qui ci sono diverse persone che hanno dato un'interpretazione piuttosto a un'altra di come leggere il mondo, spiegare le cose, quindi in base a una visione escatologica, se vogliamo, quindi tenendo in considerazione Dio e tutte le sue regole, eccetera, oppure dimentichiamoci di Dio e noi ragioniamo sulle cose del mondo. C'è questo e c'è questo. Ci sono fasi storiche in cui hanno governato governanti laici in questo senso, altre no, persone sultani o califiche invece hanno governato con una concezione religiosa, cioè governando in base alle regole religiose, e altri insomma cambiava in base al tempo e allo spazio. Oggi abbiamo un'insalata nei paesi a maggioranza musulmana. Ci sono quelli che hanno copiato le costituzioni della Svizzera e poi però c'è la Sharia che convive, e quelli che hanno solo la Sharia a modo loro, e quelli che si sono inventati qualcosa di ancora più nuovo, tipo i wahhabiti e così via. Quindi c'è tutto di più. Non si può raccontare in un modello quello che c'è nei paesi a maggioranza musulmana. Cioè, ogni paese ha la sua specificità, la sua storia, la sua visione delle cose. Per dirti, la Tunisia fino a poco tempo fa escludeva da ogni cosa, ogni qualsiasi forma religiosa, era vietato anche andare in moschea a pregare, era vietato portare il velo. Tunisia, sì. Sì, 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 andavi in prigione se ti beccavano a pregare sì. Specialmente la mattina. Potevano dare delle concessioni il pomeriggio, però se ti trovavano all'alba andare a pregare potevano anche metterti in prigione.
Perché?
Perché si era instaurata una dittatura laicista su modello francese che escludeva ogni forma di
culto.
Di culto. Anche il velo era vietato. Si poteva portare in ambienti stretti, privati, con più o meno benevolenza di chi governava nelle varie città. La Turchia fino a pochi anni fa era uguale, escludeva ogni forma di libertà religiosa, vietato il velo, vietato anche lì, non si sentivano i muezzin, si erano limitate le scuole religiose di tutte le religioni. Perché anche lì la riforma di Ataturk fu una riforma laicista su un mix tra il modello svizzero-francese. Con l'arrivo dell'orientamento islamico di Erdogan e Erbakan, insomma tutto il gruppo islamico di quei partiti, invece
il contrario.
Allora, inizialmente non era il contrario, è degenerato negli ultimi 2-3 anni la situazione in Turchia. Anzi, paradossalmente la Turchia aveva riaperto la pluralità religiosa, sono state riaperte le scuole religiose cristiane, musulmane, eccetera, si è fatta la lotta per permettere alle donne musulmane di portare il velo nei luoghi anche pubblici, si sono riaperte, si è riaperte le moschee, la possibilità di far cantare i muezzin dai minareti e così via, e ha vissuto un periodo florido di 10 anni incredibili, cioè ha cancellato il debito pubblico del proprio paese, la Turchia ha avuto un avanzamento economico tra i primi al mondo. Poi negli ultimi 2-3 anni c'è stata una regressione autoritaria di, come sappiamo e conosciamo la storia degli ultimi anni, in particolar modo dopo il golpe che c'è stato l'estate scorsa, lì proprio ha chiuso purtroppo a riccio, insomma si è chiusa moltissimo la Turchia, un gran peccato, io spero che cambino strada, perché è un paese che stava lavorando molto bene, in ambito universitario i ricercatori turchi sono eccellenza, le loro università hanno cominciato ad avere dei rapporti con le università nostre europee e americane molto proficue in ambito scientifico, tecnologico e umanistico. Adesso vediamo, insomma, speriamo che cambino un po' le cose. Insomma, niente, questo non so se ho risposto in qualche modo alla sua risposta. Poi se voleva qualcosa più nello specifico ci posso provare.
Chiedevo quanto si è praticata la
a maggioranza musulmana. Ecco, se avete notato io dico sempre a maggioranza musulmana, non ho mai citato il concetto di paese islamico, perché non esiste un paese islamico in sé per sé. La maggior parte dei paesi a maggioranza musulmana sono un mix di cose, ma anche la stessa Arabia Saudita, insomma, guida il suo paese attraverso, loro la chiamano la Sharia, ma in realtà dentro un'insalatona di tutta una anche delle invenzioni rispetto a delle pratiche religiose che non esistono, come il divieto, tutti i divieti che ci sono nei confronti delle donne, non hanno nessun fondamento religioso se non nella loro lettura molto, molto chiusa, rigida e preventiva in qualche modo della religione, prevenuta anche. E tutte queste cose complicano moltissimo la comprensione del mondo musulmano, perché essendoci di tutto, se uno mi dice quali sono i modelli dei paesi musulmani, non posso dire un modello, non c'è un modello.
No, questo ve lo chiedevo anche perché recentemente si parlava di Europa cristiana, no?
Sì, giudaico cristiana.
Come?
Si dice sempre giudaico cristiana.
Sì, però vuol dire. E allora questi altri paesi, un altro mondo, insomma, un'altra area, non solo geografica anche. E allora mi chiedevo quanto gli abitanti di questa area si riconoscono poi e vivono la loro religione praticamente, concretamente.
Nei paesi musulmani?
Sì.
Nella maggioranza musulmana? Sì. Cioè, anche lì c'è un po' di tutto, ci sono quelli che praticano, ci sono quelli che non praticano, ci sono quelli che sono stati messi nelle condizioni di non praticare, dicevamo prima per esempio la Tunisia eccetera, e ci sono quelli in cui c'è massima libertà di scelta, ci sono quelli in cui non c'è libertà di scelta di praticare o meno, almeno pubblicamente non puoi mangiare durante il Ramadan, pubblicamente non puoi andare in giro senza velo, pubblicamente non puoi girare se è il momento della preghiera, cioè il muezzin, tutti devono essere o in moschea o chiusi in casa a nascondersi, e sviluppando tutta una serie di contraddizioni interne in questi paesi, come dici tu, per tutti l'Arabia Saudita, oppure se vai in Giordania o se si andava nella Siria che era prima, o in Palestina o in Libano, c'è già tutta un'altra.
Beh, non c'è una situazione politica omogenea per un tipo.
Politica, e poi sappiamo bene quanto la politica sia legata alla religione, perché ci sono politiche che assimilano la religione, la fanno propria e sono guidate dalla religione, oppure altre che ci convivono, come l'Italia convive con la religione, oppure altre che sono assolutamente negano la religione, la Francia, un esempio. Anche la stessa Europa ha indirizzi molto diversi rispetto alla religione.
Sì, però il dato generale è che la religione viene praticata sempre.
Sì, in Europa sì. Nei paesi a maggioranza musulmana dipende dal. Va a fasi un pochino. Va a fasi. In questo momento storico, paradossalmente, c'è un richiamo alla religione fortissimo. Perché la religione è diventata una questione identitaria, e questo è brutto, è molto brutto, perché si perde il senso spirituale e che acquisisce una forza politica identitaria che la snatura e appunto la indirizza alle cose peggiori oppure a robe nuove. Io vedo anche spesso la questione del velo come stia diventando una questione identitaria. Ci sono tante ragazze che non portano il velo e che non gli interessa portarlo, ma lo portano come forma di rivendicazione di qualcosa. Quando c'è stata la legge in Francia che ha vietato il velo nei luoghi pubblici, sono triplicate le ragazze che hanno messo il velo. Alcune per reazione sono rasate a zero. Tante, tantissime, sono scese in piazza, sono tutte a rasarsi i capelli.
Allora, per una donna moderna, il velo che significa qua? Significa di appartenenza in qualche modo?
Dipende, dipende. Per me non è un simbolo e non significa appartenenza. Per me è un atto di fede e di devozione. Per me è un gesto, è uno sforzo difficile, perché portare il velo non è piacevole, non è facile. Però
è una barriera.
No, perché è pesante.
Fisicamente
scomodo. Poi, per carità, è comodo perché non ti devi pettinare, tenere sempre i capelli comodissimi.
Risparmi i soldi del parrucchiere.
Le donne musulmane sono tra quelle che vanno più dal parrucchiere.
Ah, sì?
Però è comodissimo portarlo, cioè è comodissimo metterlo e uscire. Però poi certe volte fa caldo, fastidioso. Perché nel momento in cui Dio chiede di far qualcosa, se, sì, nel Corano c'è un'indicazione, sì.
Un'indicazione generica perché
cioè,
la donna
generica
si copra.
Che la donna si copra. Allora, rispondere a questa richiesta è un atto di devozione. Poi se non lo fai, non c'è scritto da nessuna parte che c'è una ripercussione. Ci sono le interpretazioni che per paragone con altre cose dicono che è un peccato non portarlo. Ci sono altre che dicono di no. E anche lì va nella grossa insalata di pluralità di interpretazioni. Però nel momento in cui si vuole portare, lo si fa proprio come... Basta, mi dono a Dio.
È
un po'
un atto di obbedienza.
Un atto di obbedienza e di devozione, proprio devozione. Cioè, Signore, io...
Sì, come portare il crocifisso al collo. Come portare il crocifisso al collo.
No, non portarlo.
Un rosario. Dio non se lo chiede.
Ma è un fioretto.
Secondo me si vestono anche in un altro diverso.
Beh, noi, io penso di essere femminile anche per dire
però sì come digiunare
molto vero com'è?
Avevo paragonato questo
come un fioretto nel nostro caso cioè
se vogliamo sì
cioè,
se vogliamo
un piccolo sacrificio che io faccio per compiacere
però attenzione come dicevo prima le cose sono vissute in modo diverso in base al momento storico e a dove siamo. Perché in paesi a maggioranza musulmana spesso diventa l'abitudine, perde il significato di atto di devozione, cioè si porta perché lo fanno tutti, così fanno tutte direi. E diventa ripetitivo, a volte un atto vuoto. Paradossalmente per noi che viviamo fuori da paesi a maggioranza musulmana diventa invece più sentito e più consapevole come gesto, come atto, diciamo così, appunto di fede, di devozione, eccetera, eccetera. Infatti io ho delle cugine che mi dicono sempre ma chi te lo fa fare di portare velo in Europa lì poi non c'è la famiglia non c'è la società non c'è... ti dice qualcosa no, io sento e io ho delle cugine che non lo portano
qui o là?
Là in Giordania
le cugine amano
no per niente io ho delle cugine che non portano il velo vanno in minigonna fanno tutto il davanzale fuori
e si può fare
in Giordania sì
in Giordania
però non sono praticanti
pregano fanno Ramadan però non portano cioè come abitudine di costume è diverso
ma nella tua vita con questo aspetto del velo secondo te cosa significa essere islamica?
Perché musulmana non islamica
musulmana.
Perché il concetto di islamico islamica si riferisce agli oggetti musulmano alle persone
quindi stato islamico
sì
perché è un oggetto
sì un concetto
non
astratto
non è una persona
è un concetto
è un concetto
sì oggetto concetto astratto. Questa è una domanda che voi fate, ma noi non comprendiamo molto bene, cioè non riusciamo a dare una risposta esatta. È come se io vi chiedessi cosa vuol dire per voi essere un cristiano italiano? Appunto, perché voi mi chiedete a me cosa vuol dire essere musulmana, europea o italiana?
Però musulmana. No, musulmana.
Ah, la fede, scusami, pensavo forse lei, qualcun altro mi aveva fatto una domanda, sì, ero rimasta sintonizzata.
L'Islam in Europa.
Esatto. Allora, cosa vuol dire la mia fede? Allora, per me la mia fede, la fede o essere credente, significa adempiere ai precetti e vivere tutta la mia vita guidata dalle indicazioni di Dio. Quindi operare il bene, non fare le cose... fanno male agli altri e tutto questo in realtà poi sono due concetti molto base che sviluppano poi tutto il resto tutto quello che fai e poi adempiere alla mia religione appunto significa pregare significa digiunare significa portare il velo significa poi anche educare i miei figli alla religione e così via quindi viverla concretamente cercando di farlo nel modo più equilibrato possibile in un contesto che so che non è quello islamico. E quindi a volte ci si trova a dover mediare, ci si trova a dover rivedere un po' di cose perché altrimenti non si riuscirebbe a stare.
Come scegliete gli imam?
Gli imam? Normalmente vengono scelti dalle direzioni delle moschee, sono un po' i curriculum, si vedono i curriculum, si vede la persona più preparata, che si ritiene più adatta anche come mentalità, eccetera, eccetera, e si vengono assunti.
Quindi una comunità, diciamo, musulmana che trova un luogo di culto, decide di aprire un luogo di culto,
indica un imam,
indica, lo sceglie, diciamo.
Sì, di solito è la direzione che lo sceglie, sì, perché poi è quella che gli deve fare il contratto di lavoro.
Lo pagate?
Sì. Normalmente sì, normalmente sì, non sempre. A volte, come per esempio qui sì, perché è un centro molto grande, cioè è sempre attivo, c'è sempre qualcosa, quindi so diventano proprio gli indipendenti, non possono fare volontariato 48 ore.
E l'imam è sposato, una famiglia?
Sì, 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 una famiglia.
Ma ci sono delle...
Come? Allora, ci sono gli imam che fanno solo questo di lavoro perché sono specializzati, laureati e specializzati in guida religiosa e fanno solo quello. Altri invece hanno degli studi, però hanno anche un'altra professionalità. E quindi lavorano, fanno il loro lavoro e poi dedicano del tempo alla moschea volontariamente. Questo perché siamo in un paese che è difficile mantenere l'imam sempre qui. Sì, è vero, la comunità aiuta, ma non ce la fa sempre a sostenere le spese del centro. Qui siamo in una città grande, viene tanta gente. Gente che sta meglio che nel piccolo paesino di periferia, dove invece le condizioni sono un po' più difficili. Poi questo è un luogo di proprietà, quindi...
è tenuto molto bene.
Sì, bello, ci stanno ancora lavorando, quindi è un po' un cantiere aperto. Dopo vi faccio vedere, facciamo un giretto.
Che tipo di preparazione deve avere un
laurea? C'è una laurea specifica. Sono studi in scienze islamiche,
appare della nostra teologia.
Sì, sì, molto simile. Una sorta di seminario, se vogliamo.
La tua militanza nel PC è bisogna creare.
Nel PD.
PD. Non c'è più da mo.
PC.
PC.
Sono nata quando.
Io quando ero giovane ero sempre al PC e ero.
Sì, sì, sì.
Comunista. E allora pensavo che le due cose. Qui allora, rettifico, ma PD.
Allora, io non sono militante del PD perché non sono iscritta al PD, non sono iscritta a nessun partito politico in realtà, per scelta, però bazzico negli ambienti del PD da qualche anno, perché mi sono ritrovata a promuovere molte iniziative con delle persone che lavoravano nei circoli del PD, quindi semplicemente mi sono avvicinata alle persone che erano impegnate nei vari circoli, abbiamo promosso tante iniziative, eventi, posto delle questioni, combattute insieme, semplicemente così, insomma. Poi l'attività politica è arrivata perché proprio mi è arrivata la proposta dal PD di candidarmi l'anno scorso, una decisione che non ho preso assolutamente con facilità, ci ho messo 3 mesi a decidere, perché sapevo bene che quando ci si impegna politicamente non si è più liberi, tanto come prima, di fare le cose.
Vero.
Io sono stata sempre un battitore libero, ho fatto quello che volevo, senza stare a sentire e seguire nessuno. Stare dentro un gruppo consigliare comunale significa prima di aprire bocca devi ragionare 10 volte, prima di dire qualcosa devi sentire tutti gli altri, se tu normalmente fai delle cose che sono di tua responsabilità unica, adesso invece hai tutta una responsabilità che è condivisa, insomma bisogna rispettare anche tutti gli altri, ovviamente non è facile, non è assolutamente facile, però è una bella esperienza perché... Sto imparando tante cose, capisco tante cose, specialmente il perché non funzionano le cose. È impallata la politica italiana in un modo incredibile, drammatico, me. Drammatico. Non pensavo così male, sinceramente. Da fuori ero un po' più ingenua.
E sei a Milano.
E sono a Milano dove
realtà,
le cose sono
penso che sia ancora più dure.
Piuttosto efficienti. Però l'esperienza al Consiglio Comunale mi ha... Cioè, un caso umano, ragazzi... Un consiglio comunale è un'esperienza molto
educativa,
fantascientifica, perché le discussioni in aula sono fuori dalla logica umana, cioè perdita di tempo, l'opposizione che fa ostruzionismo, quando c'è da votare qualcosa, gli emendamenti sono basati su nulla, cioè cambiano la virgola, cambiano un verbo, un sostantivo, aggiungono una parola, tolgono una parola, invece che 30 giorni diventano 28 giorni, 22 giorni, cioè non solo non è consistenza quello che propone,
sostanza,
non c'è sostanza. E vedere queste cose è un po' frustrante, perché dici perdiamo tutto questo tempo
e denaro,
perché ogni seduta costa.
Senti, non tutte le regioni però sono
uguali. No, no,
anche nei confronti
delle comunità, no, assolutamente.
C'è una regione che spicca, a tuo parere?
Nel bene e nel male?
In positivo,
allora. Ma neanche tanto più di tanto la Toscana. Devo dire che l'Umbria non è male, anche il comune di Perugia, nonostante adesso abbia un sindaco di destra, ma un bravo sindaco, molto aperto, un ragazzo legato a Forza Italia, ma io dopo ho saputo che è di Forza Italia, mi sono molto stupita perché invece...
È più piccola rispetto a Milano.
Beh, insomma, Perugia è grossissima. Sì, rispetto a Milano sicuramente.
E poi c'è l'università per gli stranieri, quindi sono abituato.
Sì, forse sì, io sono di Perugia tra l'altro, sono nata e cresciuta lì. Al sud c'è una tradizione diversa.
Perché siamo un po' abituati.
Sì, forse sì, sicuramente. Però al sud c'è un diverso atteggiamento nei confronti dei musulmani. Molta più apertura, sì. In Sicilia. Le cose vanno bene, le relazioni con le comunità sono molto positive e proficue, però la Sicilia, come sappiamo, è dominata dal mondo arabo, cioè la Sicilia è impregnata di tradizioni arabe,
vero.
Dove ci si gira si trovano anche simbolicamente le costruzioni, le cose. I siciliani sono molto, ma anche arrivando fino a Napoli direi che c'è una buona speranza. Allora, se volete facciamo un giretto.
Grazie.
Grazie.
Grazie.